È uno dei tasselli che si iscrive appunto in questo nuovo orizzonte della Curia Romana voluto da Papa Francesco per renderla più dinamica, più aderente alle questioni contemporanee. Si tratta insomma, dopo 22 anni di vita dell'Accademia, di ridefinirne l'impulso, di ridisegnarne gli orizzonti perché sia sempre più efficace la sua opera, non solo di consultazione, ma anche di coinvolgimento nella ricerca attraverso la collaborazione dei numerosi membri che ne fanno parte.
Quali sono, secondo lei, le principali differenze tra il nuovo statuto e il precedente?
Ci sono differenze di contenuto e di struttura. Per quanto riguarda la struttura, termina la precedente disposizione delle nomine a vita e subentra invece la nomina quinquennale, sebbene riproponibile sia per i membri ordinari che per i corrispondenti, sebbene in maniera differenziata, al fine di facilitare un necessario rinnovamento. In più è stata aggiunta anche una sezione per i giovani ricercatori. L'altro punto riguarda gli orizzonti allargati della ricerca sulla vita. E in questo il paragrafo terzo è eloquente perché all'Accademia si chiede di aver cura della ricerca su tutto quel che concerne la persona umana, nelle diverse età della vita, nel rispetto tra generi e generazioni, nella difesa della persona umana, nella promozione della qualità della vita che integri, come dire, corpo e spirito.
Questo paragrafo terzo del primo articolo si fa riferimento anche alla prospettiva di un'autentica ecologia umana che aiuti a ritrovare l'equilibrio originario della creazione tra la persona umana e l'intero universo. Che significato ha questo?
E questo ha un significato particolarmente importante perché l'Accademia non dovrà solamente fermarsi nelle classiche e tradizionali questioni della bioetica, ma c'è un disegno umanistico che in qualche modo si apre, per cui è indispensabile considerare le implicazioni sociali, economiche, anche ecologiche, per rendere la vita buona.
Viene poi ribadita nel nuovo statuto una parte che era già presente nel precedente, dove si sottolinea che l'attività scientifica della Pontificia Accademia per la Vita dovrà mantenere uno stretto collegamento con gli organismi mediante i quali la Chiesa è presente nel mondo delle scienze biomediche, offrendo la propria collaborazione ai medici e ai ricercatori, anche non cattolici e non cristiani, che riconoscono come fondamento morale essenziale della scienza e dell'arte medica la dignità dell'uomo e l'inviolabilità della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Questo quindi viene ribadito.
Non c'è dubbio che l'orizzonte, diciamo, umanistico che ha a cuore il primato della dignità dell'uomo e della donna è il cardine attorno a cui ruota sia l'attività di ricerca come anche il coinvolgimento di scienziati delle diverse aree religiose e culturali. Sarà una delle preoccupazioni che abbiamo ora quella di coinvolgere anche studiosi ortodossi, anglicani, protestanti, ma anche ebrei o induisti, buddisti, musulmani, che all'interno di questa prospettiva umanistica, ecco, possano in qualche modo collaborare per percorrere le delicatissime frontiere che abbiamo davanti a noi. Penso ad esempio alla questione del genoma, penso alle biotecnologie, penso alla robotica.
Il presupposto è che riconoscano come fondamento l'inviolabilità della vita umana dal concepimento alla morte naturale.
Non c'è dubbio, questo resta saldo, che questo orizzonte sia la condizione sine qua non di un dialogo effettivo e ravvicinato. L'Accademia resta un caposaldo, ecco, di quella cultura umanistica che già in antico ha visto la Chiesa nel cuore stesso del processo scientifico. Credo che la volontà del Papa sia quella di non restare chiusi nel proprio circolo, ma di uscire con un patrimonio che ci permette di offrire un contributo positivo, ovviamente.